Fidi, iniziamo a parlare della polemica scoppiata sulla diffusione di nomi e foto degli agenti che hanno ucciso il killer di Berlino, Anis Amri. Rendere noto i nomi dei poliziotti è stata secondo lei una follia per le possibili ritorsioni da parte dei terroristi islamici o un riconoscimento chiaro per il lavoro svolto dalla polizia italiana?
Ma io devo dire che mai come in questo momento ho trovato fuori luogo le polemiche. È stata una decisione presa evidentemente da chi è in grado di prendere questa decisione. Cioè Gabrielli ha detto chiaramente che si è trattato di una decisione per rappresentare bene l'impegno delle forze dell'ordine attraverso due poliziotti che hanno fatto bene il loro lavoro e che meritavano di essere portati all'attenzione pubblica. Mi pare che le polemiche siano tutte fuori luogo. Ecco, in altre occasioni, in altri momenti della storia del nostro paese, con un altro tipo di terrorismo, probabilmente la scelta sarebbe stata diversa. Mi pare che in questo momento sia invece assolutamente necessario far trasparire anche ai cittadini l'impegno delle forze dell'ordine attraverso donne e uomini che hanno un volto, che hanno delle capacità, che hanno uno spirito di sacrificio e che hanno dimostrato di essere all'altezza del compito. Quindi non vedo assolutamente nulla di strano in quello che è stato fatto. Poteva essere presa un'altra decisione, ma queste decisioni vanno prese da chi ha la capacità, la professionalità e la competenza per prenderle, quindi non certo noi. Per noi in questo momento l'importante è non fare polemiche, riconoscerci tutti nell'impegno delle nostre forze dell'ordine, delle nostre forze di sicurezza. L'Italia è un paese che da questo punto di vista non è secondo a nessuno, lo abbiamo dimostrato in questa occasione e credo che dobbiamo continuare a collaborare con tutte le forze di polizia e di sicurezza europee e di altri paesi per rafforzare la democrazia, perché non c'è dubbio alcuno che avere un paese più sicuro rafforza la democrazia e rafforza anche la sicurezza di tutti, anche di altre religioni, di altre culture, di altre lingue, di altre tradizioni. In questo periodo si ritrovano tutti insieme a celebrare le festività e hanno bisogno di sentirsi garantiti e tutelati. La democrazia, il senso di sicurezza riguarda tutti. Per essere forti nei nostri principi e nei nostri valori abbiamo bisogno di forze di polizia di questo tipo.
Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la sua convinzione che per la lotta al terrorismo internazionale è necessario chiudere e ripristinare i controlli alle frontiere e abolire il trattato di Schengen. Lei cosa ne pensa?
Che è una colossale sciocchezza. Abbiamo dimostrato che le forze di sicurezza e le forze di polizia italiane sono in grado di fare bene il proprio dovere e chiudere Schengen, chiuderci in un bunker, limitare la libertà dei cittadini è proprio quello che vuole la logica del terrore, cioè ridurre gli spazi di libertà e gli spazi di autonomia. La storia di questi ultimi mesi ha dimostrato che molti di questi terroristi, molte di queste persone che vivono nelle nostre società sono seguite e poi fanno perdere le loro tracce in qualche modo e in quel momento diventano ovviamente pericolosi. Bisogna evitare che questo accada e bisogna tutti contribuire ad evitare che questo accada, ma non è certo chiudendo i muri che si risolve il problema, chiudendoci in noi stessi. Salvini ci propone una società molto diversa da quella che abbiamo oggi, è la società della chiusura culturale, politica, religiosa. Mi pare che sarebbe un errore farlo in questo momento in cui invece abbiamo bisogno di essere aperti ma attenti.
E da una polemica passiamo ad un'altra e parliamo del ministro del lavoro Poletti e la frase infelice sui giovani italiani che vanno a lavorare all'estero e che per il ministro in certi casi sarebbe meglio perdere che trovare. Sinistra Italiana ha depositato una mozione di sfiducia al Senato nei confronti di Poletti, firmata anche dal Movimento 5 Stelle, Lega Nord e da alcuni senatori del gruppo misto. E Poletti ha provato a scusarsi, ma sembra non aver placato le polemiche. Ritiene la questione chiusa o no?
Ma anch'io ho ricevuto dall'associazione Nomit di Melbourne una lettera, una sorta di appello rivolto a me, ma attraverso me alla politica italiana, affinché questa situazione non venga trascurata. Io personalmente non ho nessuna intenzione di trascurarla, nel senso che se avrò l'occasione lo dirò personalmente a Poletti e se avrò occasione di intervenire in aula su questo dirò esattamente qual è il mio pensiero su chi si muove oggi nel mondo, professionisti, migranti. Siamo tutti parte di questa grande dimensione dello spostamento di persone nel mondo e fare su queste persone ogni tipo di caratterizzazione come quella che ha fatto Poletti è proprio sbagliato, perché c'è un mondo che non conosce. Appunto per questo sarei tentato di accettare le sue scuse, semplicemente perché noi siamo stanchi di politici i quali presumono di conoscere tutto il mondo, di conoscere le relazioni internazionali fino ai temi di cui si occupano ogni giorno, che spesso purtroppo non conoscono, e fino ai temi dell'emigrazione e della presenza italiana nel mondo. Sono aspetti che non conoscono, ne parlano spesso fuori luogo, e Poletti ha detto una sciocchezza, ha detto una cosa sbagliata, ha detto una cosa di cui si è scusato. Non è la prima volta né sarà l'ultima che un ministro della Repubblica di un paese come l'Italia, ma spesso avviene anche in altri paesi, dice delle sciocchezze, dice delle cose che debbono essere contestate. Lo abbiamo fatto, io l'ho fatto in molte occasioni, continuerò a farlo, e dobbiamo mantenere alta la discussione, il dibattito su questo, cioè sulla qualità, sulle caratteristiche dell'emigrazione, quelle tecniche, cioè il quadro che ci presenta chi ogni giorno si occupa di queste materie perché lo fa come professione, come studio, ricerca, e poi la politica che deve essere in grado di dare risposte per migliorare la tutela di queste persone che si spostano nel mondo, perché è un dovere di tutti, dei paesi in cui queste persone arrivano, così come è un dovere dei paesi da cui queste persone provengono. È sempre stato così, è la logica dei trattati internazionali, ad esempio, e quindi Poletti, che è il ministro con il portafoglio che si occupa di questi temi ogni giorno, anziché preoccuparsi di come migliorare la tutela attraverso le politiche della sicurezza sociale, attraverso gli accordi con i paesi affinché i contributi che queste persone, ad esempio, accumulano nel mondo non vadano perduti, ma possano diventare una ricchezza per l'Italia, così come il lavoro all'estero è una ricchezza per l'Italia, anziché preoccuparsi di questo dice delle sciocchezze. Ecco, l'unico modo vero per criticare il ministro Poletti è ricordargli quello che deve fare e che spesso purtroppo non si fa, o perché mancano le risorse o perché manca l'attenzione politica. Allora, anziché chiedere le sue dimissioni, digli di occuparsi finalmente delle cose di cui noi gli stiamo dicendo da diversi mesi di occuparsi: convenzioni bilaterali, guardare a tutti i paesi, inclusa l'Australia, per assicurarsi che chi viene qui non perda contributi e che vengano tutelati al meglio dal punto di vista della sicurezza sociale, sanitario e tutte le cose che abbiamo sollevato in questi mesi. Le faccia, e così lo perdoneremo per le sciocchezze che ha detto.
Fedi, il 2016 è stato segnato da diversi eventi e colpi di scena per il Partito Democratico: il no al referendum, le dimissioni di Matteo Renzi da primo ministro, la formazione del nuovo governo Gentiloni e il congresso del Partito Democratico, non senza dissensi. Gianni Cuperlo, in una sua intervista, ha detto che il Partito Democratico è diventato una confederazione di sottopartiti. Come commenta questa affermazione?
Dicendo che è un partito molto interessante, certamente è un partito dove non ci si annoia, ecco questo. Io a volte vedo la vita politica di altri partiti in Europa o anche all'estero, tra cui i partiti australiani, e vedo molta sonnolenza. Ecco, da noi questa non c'è sicuramente, abbiamo un partito dinamico, vivace, che discute. Devo dire che io ancora sono sostenitore di una tesi, la tesi della maggioranza, cioè alla fine, per quanto si voglia discutere e decidere, ci deve essere un modo per prendere le decisioni, e quando queste decisioni vengono prese poi non possono essere rimesse in discussione ogni momento da chiunque, altrimenti si perde proprio la logica della politica, che è quella di trovare consenso, e trovare consenso non è sempre a maggioranza assoluta, a volte deve essere a maggioranza relativa, perché dimostra che comunque c'è qualcuno che ha una visione diversa ma accetta la logica della maggioranza, perché se così non fosse vivremmo in una situazione di continua tensione in cui non si riescono poi a fare le cose, invece l'Italia ha bisogno che le cose vengano fatte. Detto questo, noi abbiamo accettato la sconfitta referendaria perché è quello che gli elettori ci hanno detto, dopodiché gli elettori non hanno sempre ragione, io mi permetto di dirlo, perché la mentalità collettiva che si esprime con un voto accetta il risultato, ma non vuol dire che condividi la scelta fatta. Io non condivido la scelta fatta dalla maggioranza degli elettori italiani sulla riforma costituzionale, ma è ovvio che la devo accettare, e per questa ragione abbiamo non accantonato definitivamente il progetto di riforma costituzionale. Ci aspettiamo che chi vuole oggi rimettere in piedi un progetto di riforma costituzionale lo faccia proprio dalle forze politiche che si sono battute contro, per vedere se loro sono in grado di presentare un progetto. È la stessa sfida che abbiamo posto noi all'opposizione, dicendo: noi siamo sul Mattarellum, che è l'unica legge elettorale che ha garantito all'Italia governabilità e una maggioranza alla Camera e al Senato che avesse lo stesso colore. Noi siamo sul Mattarellum. Io tra l'altro ho firmato anche una proposta di legge definitivamente targata PD su questo tema, e ora vediamo se le opposizioni vogliono davvero andare al voto subito, ci aiutino. Se vogliono votare domani, almeno Lega Nord e 5 Stelle si mettessero d'accordo col PD, potremmo approvare il Mattarellum in poco tempo e andare al voto nella primavera dell'anno prossimo. Ho la sensazione che siano tutte manovre politiche e che alla fine noi avremo difficoltà più di quello che pensiamo a trovare un accordo su una legge elettorale e quindi vedremo l'evoluzione del dibattito. Il Partito Democratico, con tutte le sue differenze e le sue contraddizioni, è comunque un Partito Democratico che, la storia ce lo dirà tra breve, riesce a prendere delle decisioni che impegnano la maggior parte del partito.
E detto questo, cosa si augura per il Partito Democratico e l'Italia nel 2017?
Ma mi auguro per il Partito Democratico che si riescano a risolvere queste situazioni di conflittualità interna, sia un partito più coeso, sia un partito più comunità di iscritti e che riesca poi il Partito Democratico a esprimersi al meglio per poter far ripartire la macchina di costruzione delle idealità della proposta politica e che questa ci porti alle prossime elezioni con una proposta politica molto forte e che il migliore candidato alla guida del PD possa vincere il congresso e il miglior candidato per diventare Presidente del Consiglio possa vincere le primarie e portare il PD di nuovo al governo. Per quanto riguarda l'Italia, mi auguro che in questo progetto del PD gli italiani si vogliano riconoscere, perché è l'unico progetto di una forza politica vera che ha dimostrato di saper governare e che vuole governare. Vediamo gli altri alla prova delle città d'Italia, a partire da Roma, e del fallimento che hanno proposto.